Ritornati quindi all'interno della nostra rubrica Parola al Popolo, quest'oggi parleremo di educazione finanziaria e abbiamo appunto come ospite l'avvocato nonché professor Stefano Cherti, ricordiamo professore di diritto privato nell'Università di Cassino e avvocato ovviamente del Foro di Roma. E allora buon pomeriggio professore, anzi grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di Radio Udicon.
Invito, è sempre un piacere parlare di questi temi.
Grazie, grazie professore. E allora con lei oggi andremo a entrare in merito. Sì, questo è pure vero, però 10 tanti che una persona dovrebbe sviluppare per gestire in maniera efficace ovviamente le proprie finanze.
Allora, intanto iniziamo con le dolenti note, perché purtroppo, ahimè, in Italia di educazione finanziaria ce n'è davvero poca e in realtà può sembrare paradossale metterlo in luce, ma non ci sono tante differenze tra nord del paese e sud del paese, est o ovest. Diciamo che l'ignoranza in materia di educazione finanziaria riguarda un po' tutte le fasce di popolazione in tutta Italia. E il dato paradossale è che proprio dove ci sono le maggiori ricchezze, quindi il nord tra virgolette più produttivo, è lì dove si registrano i gap maggiori di mancanza di educazione finanziaria, proprio perché le persone in quell'area geografica è statisticamente provato che hanno più capitale da investire, ed è evidente altresì che proprio perché hanno più capitale da investire è lì che poi dopo ci sono le cause maggiori, perché quando gli investimenti vanno male poi l'unico rimedio che ha il cittadino, l'investitore, è poi fare ricorso al giudice. Dovrebbero essere la piattina al tornasole proprio i casi dei fallimenti più eclatanti degli ultimi anni, i fallimenti bancari. Pensiamo alla Popolare di Vicenza, al fallimento della Popolare di Vicenza del 2017, Veneto Banca sempre del 2017, un po' più a sud la Popolare di Bari nel 2020. Qui parliamo di fallimenti di grosse realtà bancarie, e quando si parla di banca si pensa sempre a soggetti che non dovrebbero mai fallire, ma che in realtà questi soggetti per cattiva gestione, lo accerterà poi la magistratura, sono andati in dissesto e hanno messo sul lastrico decine, centinaia, migliaia di piccoli investitori, di pensionati, di persone comuni, di cittadini comuni.
Certo.
E quindi questa è la misura migliore per capire di quanto ci sia di bisogno di educazione finanziaria, per capire anche quei pochi risparmi che uno ha, come metterli e soprattutto come fare gli investimenti tra virgolette più sicuri. Una cosa va detta subito: quando si parla di finanza, proprio la parola finanza è tra virgolette antitetica alla parola sicurezza, perché appunto essendo un investimento finanziario un minimo di rischio, da un minimo a un massimo a seconda del prodotto, c'è sempre. Quindi investimenti 100% sicuri, come dimostrano proprio il caso delle banche, non esistono. Quindi sfatiamo subito un mito: la sicurezza al 100% nella finanza non ce la dà nessuno. Ci sono investimenti che hanno un basso grado di rischio, alcuni che hanno un medio grado, altri che hanno un elevato tasso di rischio. È ovvio che per il cittadino, per l'investitore neofita, la prima scelta da fare è proprio quella di rivolgersi verso prodotti a basso, bassissimo rischio. È vero che a basso rischio corrispondono di norma bassi investimenti, ma anche basse perdite, perché più alto è il rischio, più alte saranno le perdite, e come insegna la favola di Pinocchio, diciamo che se noi sotterriamo i nostri denari dentro la terra, beh, probabilmente non li troveremo più il giorno dopo, quindi bisogna stare molto molto attenti.
Ecco, appunto. Ecco,
grossi redditi e grosse somme da destinare agli investimenti non ne hanno, ma visto che veniamo dagli anni della pandemia, è evidente che qui non ci si può mettere dal giorno alla notte e diventare degli esperti. E noi sotto la pandemia siamo diventati tutti dei grossi medici, dei grossi biologi, dei grossi virologi, senza averne le competenze. Ecco, nella finanza è la medesima cosa. Non ci si improvvisa degli esperti della materia dall'oggi al domani, ed è necessario in realtà informarsi. Dove informarsi e come? Intanto evitiamo di informarci dai social network, da influencer che non hanno alcuna preparazione, alcun grado di istruzione. Ecco. Non bisogna farlo, perché anche informazioni migliori. Quindi in primis informazione specializzata, quotidiani specializzati. Più è corto il percorso, più è rischioso, mettiamola così. La finanza è una questione seria.
Un insomma, parole che fanno ragionare tantissimo. Viviamo purtroppo, lo diciamo anche sempre, anche ne abbiamo parlato tantissime volte qui in radio, viviamo in un mondo social dove purtroppo anche barra per fortuna sostanzialmente è alla portata di tutti, però come dice lei giustamente, quando parliamo di educazione finanziaria, quando parliamo di situazioni molto importanti, bisogna che dietro ci sia di una persona competente, che sia del settore, che sia del mestiere sostanzialmente.
Soprattutto bisogna confrontare con più voci, non sentirne solo una, esatto. Non sentire mai solo una, sempre due, tre, quattro voci, e poi dopo cercare di tirare un po' le somme, di capire. Però se si hanno dei dubbi, meglio non investire, ecco, di fronte al dubbio meglio fermarsi un attimino, non è obbligatorio.
Certo, ecco, quindi possiamo definire, diciamo, degli errori anche da parte dei più giovani. Parlando proprio di errori, volevo chiederle, quali sono secondo lei quindi i principali errori che le persone commettono proprio a livello finanziario e come si possono risolvere? Ovviamente abbiamo già parlato della sfera social, quindi oltre quella sfera là, diciamo, quali sono gli errori principali e come si potrebbero in qualche modo evitare o mitigare anche?
Ah, diciamo, quando si parla di investimenti, quando si parla di denaro, bisognerebbe mettersi un pochettino calmi davanti a una scrivania, davanti a un tavolo con un foglio di carta in mano bianco e dire quanti soldi io voglio investire, quindi capire bene qual è la somma che effettivamente voglio investire, per quanto tempo e quale grado di rischio. Se io ho chiari il tempo dell'investimento, il grado di rischio e la somma, già sono in un buon punto di partenza. Il problema è che in Italia si è visto negli ultimi 30 anni gli investimenti sono stati fatti in maniera del tutto inconsapevoli. Sono stati casi ancora più, diciamo, risalenti rispetto alle grosse crisi bancarie, per esempio i casi di Cirio e Parmalat, in cui mancava completamente la consapevolezza dell'investimento che si andava a fare. Se erano certo. Stati tra virgolette pubblicizzati come prodotti sicuri, ma appunto in finanza di sicuro non c'è niente, e soprattutto l'investitore non aveva chiaro né il periodo di riferimento né quanto investire. E questi sono proprio, sembrano cose semplici, ma effettivamente le persone si approcciano a questo tipo di investimento senza questa consapevolezza. Oggi va tanto di moda parlare di criptovalute, di Bitcoin. Io penso, vista l'esperienza e il tipo di insegnamento necessario che ho, diciamo il grado di rischiosità di un investimento in Bitcoin, è meglio fare una scommessa sportiva su una squadra di calcio, magari ecco, stasera gioca la Champions League, è più facile scommettere dei soldi sulla gara che farà la Juventus o il Milan, piuttosto che dare dei soldi in criptovalute di cui non si ha assolutamente contezza di quello che avverrà con i nostri soldi. Quindi sono investimenti molto molto rischiosi da cui stare soprattutto alla larga.
Ecco, e ha fatto proprio un esempio calzante proprio, meglio come dice lei, investirli, metterli in situazioni magari un pochettino più leggere come la Champions League e cose varie, non magari in situazioni dove potrebbero succedere delle situazioni molto molto gravi che potrebbero cambiare drasticamente anche lo stile di vita di una persona sostanzialmente, perché il rischio è molto molto alto come dice lei. E il rischio anche di perdere tutto il capitale, perché attenzione, qua si parla anche di capitale sostanzialmente, si parla del capitale in toto, se non in parte.
Poi, soprattutto è meglio investire in prodotti in finanza che sono prodotti vigilati dalle autorità di vigilanza europee, ecco. La Consob, dalle altre vigilanza, quindi rimanere in prodotti che, diciamo, dell'area euro per intenderci, certo. Sono prodotti molto più garantiti, molto più vigilati. Se io vado a comprare dei bitcoin dall'altra parte del mondo, beh, probabilmente sto davvero buttando i soldi, regalandoli e non va bene. Certo. Questo è un grandissimo errore. Io ho pensionati che investono in bitcoin, che ovviamente poi arrivano a studio, bussano alla porta e chiedono cosa fare, come riavere i soldi. Non c'è un modo per riavere i soldi, questa è la risposta purtroppo. Ecco. Perché i soldi sono andati chissà da quale parte del mondo, chissà quali giri hanno fatto, è impossibile rintracciarli, è proprio impossibile.
Ecco, quindi bisogna fare molta molta attenzione anche sotto questo punto di vista. Parlando di concetti chiave, diciamo, quali sono quei concetti chiave, diciamo, che ogni persona dovrebbe conoscere per gestire al meglio quelle che sono le proprie finanze personali, pur ovviamente non avendo alcuna competenza in merito sostanzialmente?
Intanto bisogna davvero avere le idee chiare, lo dicevo prima, sapere quanti soldi si investono, per quanto tempo devo tenerli investiti, perché attenzione, ogni tanto si fanno degli investimenti e questi investimenti obbligano a tenere l'investimento stesso per una certa durata di tempo, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Se esco prima da quel prodotto finanziario, poi devo pagare delle penali E quindi a quel punto tutto quello che ho guadagnato durante gli 1, 2, 3 anni dell'investimento potrei perderlo. Quindi se io non ho chiaro l'orizzonte temporale dell'investimento, meglio non investire. Se quello va anche spiegato quando si fanno questi investimenti, il 90% delle volte questi investimenti si fanno tramite il canale bancario, certo. Quindi diciamo l'ufficio diciamo, titoli della propria banca, quindi spiegarlo molto bene al, diciamo, al dipendente della banca e trovare delle soluzioni che siano in linea con le aspettative del consumatore, del cliente, quindi stare molto attenti anche ai costi di gestione di questi prodotti. E poi ripeto, meglio non farsi abbindolare da facili guadagni, meglio all'inizio per i primi periodi diciamo rischiare su mettere i soldi su prodotti meno rischiosi con meno rendimento, ma almeno una ragionevole certezza che il capitale e gli interessi, benché bassi, mi verranno restituiti. Andare su prodotti altamente rischiosi, quello proprio lo sconsiglio altamente, soprattutto per chi non ha alcuna competenza. Lì è meglio proprio non entrarci proprio, perché se ci entro in maniera del tutto inconsapevole, il rischio di perdere tutto è altissimo.
Ecco. E come diceva lei, anche il fattore di recuperare quei soldi è presso poco impossibile, sostanzialmente.
Impossibile, impossibile. Okay. Lo dimostra la pratica quotidiana, non c'è alcuna speranza.
Ecco, appunto. E allora, professore, nell'ultima domanda, diciamo per questa puntata, perché lo ricorderemo anche magari a fine puntata, però possiamo anche dirla adesso. Mi piacerebbe anche con lei delle future interviste trattare anche altri, sempre rimanendo in educazione finanziaria, però perché no, spostandoci magari in un'educazione finanziaria per la terza età, ecco, sostanzialmente. Quindi mi piacerebbe anche toccare quella sfera lì, perché oggi stiamo molto toccando la sfera di prevenzione, tutto quanto, parlando anche soprattutto dei giovani e dei social, però potremmo anche magari in future puntate, perché no, parlare pure, non so, di finanza per la terza età, ecco, sostanzialmente.
Sì, anche perché tutti prima o poi speriamo di diventare grandi, quindi prima ecco. O poi tutti diventeremo anziani, quindi è meglio essere informati prima che dopo.
Bravissimo, esattamente. Adesso ci stiamo concentrando molto sui giovani, anche nell'ultima domanda che le farò, però giustamente è bene anche concentrarsi giustamente anche con persone di terza età, sostanzialmente, e parlare anche di educazione finanziaria su quella sfera là. Avremo sicuramente modo e piacere di poterne parlare in una nuova puntata. Comunque sia, rimanendo nella puntata di oggi, nell'ultima domanda, come le stavo anticipando, parlando sempre di giovani, come si può insegnare a loro quindi l'educazione finanziaria in modo efficace? E soprattutto mi viene da chiederle quali sono i vantaggi e come può influenzare in qualche modo, in maniera positiva ovviamente, la vita di una persona nel lungo termine, quindi non in breve termine ma a lungo termine, guardando anche in futuro.
Guardi, le faccio subito un paio di esempi molto molto pratici, alcuni proprio della mia vita quotidiana. Io insegno diritto privato all'università e di solito a metà del mio corso di privato chiedo sempre ai miei studenti: ma voi avete un'app per i pagamenti caricata sul vostro telefonino? E tutti mi rispondono sì. E poi dico: ma che tipo di carta utilizzate? Una carta di debito o una carta di credito? Che tipo di pagamento fate? Stiamo parlando di studenti di primo anno di università, della facoltà di economia e giurisprudenza. Ebbene, a questa domanda, che riguarda i soldi di ognuno di noi, ognuno di loro, certo, studenti, nessuno mi sa rispondere. Se io chiedessi a una persona per strada: ma lei paga più volentieri con una carta di credito o con una carta di debito? Carta di debito in Italia la chiamiamo bancomat, perché abbiamo un po' volgarizzato questo male. Un conto un debito, un conto un credito, dal mio punto di vista, meglio avere dei crediti che dei debiti. Ma se io pago una carta di debito, non sto pagando una carta di credito. Ma la gente non lo sa, ma la gente non lo sa. E questo è il problema.
Certo.
E poi ancora, noi si parla tanto di riforme in Italia, dovremmo fare riforme su tutto, no? Ma la riforma più importante sarebbe iniziare dalla scuola, a iniziare a spiegare ai ragazzi, anche in età davvero molto molto piccola, perché poi oggi i telefonini li hanno anche ragazzi in quinta elementare, in quarta elementare, in prima media. A questi ragazzi lo strumento potente che hanno in mano, io rimango allibito, ho dei nipoti che stanno adesso, che sono passati dalle medie alle superiori, e continuano a studiare il Tigri, l'Eufrate, gli egiziani, che ci mancherebbe altro, sono concetti importantissimi, ma probabilmente fare ogni ciclo di scuola per 2-3 volte il Tigri, l'Eufrate, gli egiziani, le fasce climatiche, che ci mancherebbe altro, sono concetti importanti, e dedicare zero all'educazione finanziaria oggi non è più sostenibile. Quindi certo, bisogna partire dalla scuola e pensare a dei programmi che siano più dentro a quella che è la realtà quotidiana, dire a questi ragazzi già alle scuole medie: guardate che se voi pagate, quando avvicinate il telefonino, quando comprate della musica online, state facendo dei pagamenti, state autorizzando qualcuno a entrare nel vostro conto corrente, perché questo succede quando io acquisto un brano, un video, una partita di calcio da un'app, io sto dicendo a quell'app entra nel mio conto corrente e preleva questi soldi, ma se quell'app è truffaldina non preleva i 10, 15, 20 euro, ne preleva 200, 2000, dopo si creano i disastri.
Certo.
Ma se non insegno questo a scuola, i ragazzi non lo sanno, e magari a volte non lo sanno neanche i genitori, questo è il problema, e questo è un cortocircuito da cui bisogna uscire il prima possibile, e questa è la realtà che noi viviamo tutti i giorni, mi creda.
Certo.
Tutti i giorni.
Sì, sì, sì,
noi
certo.
Noi abbiamo delle fatti,
certo,
che potrebbero essere magari messi in altri luoghi. Bisogna acquisire consapevolezza partendo proprio dalle scuole, dai più giovani, spiegando concetti tra virgolette base, che tanto base non sono, sono ancora molto estranei a tutti.
Sì, sostanzialmente è vero, perché comunque sia viviamo oltretutto in una società dove è costantemente in continua evoluzione. Più si va avanti, più nascono nuove piattaforme, più tutti i pagamenti ormai tutti online sono sostanzialmente. Quindi, come dice lei, cercare in qualche modo di modernizzare un concetto di istruzione, di educazione finanziaria, soprattutto nelle scuole, sarebbe la base delle cose, perché è una situazione che si vive quotidianamente, giustamente.
È giusto così, se mi posso permettere un'ultima battuta, già
certo,
da chi ci ascolta da domani, di ad esempio acquisire consapevolezza se ci sono dei limiti all'utilizzazione dei pagamenti che facciamo online e metterli molto molto bassi, in modo tale che se uno capita su un'app truffaldina almeno non perde tutto ciò che ha sul conto corrente, ne perde solo una minima parte. È evidente che poi non posso fare pagamenti di somme elevate, ma è altrettanto evidente che ho una protezione.
Certo.
La gente non sa neanche se questa problema, già chiamare un servizio clienti se sono dall'altra parte del mondo col fuso orario è complicato, figuriamoci spiegare tutto quello che è successo, quindi meglio
certo,
tutelarsi prima.
Assolutamente, mi trovo pienamente d'accordo, anche io ho un limite sulle mie carte che è ancora più basso del suo, pensi?
Fa benissimo.
Lo tengo ancora più basso del suo sostanzialmente, proprio per il medesimo motivo sostanzialmente, perché insomma non si è mai abbastanza sicuri, meglio prevenire come dice lei, soprattutto quando parliamo di queste situazioni qua. E allora professore, io la ringrazio molto per essere intervenuto quest'oggi all'interno del nostro podcast di Radio Udicon. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che il professore avremo modo di poterlo risentire nei mesi a venire, parlando, diciamo, facendo una nuova puntata di educazione finanziaria, concentrandoci però sulla, diciamo, la finanza per la terza età. Ecco, sostanzialmente abbiamo già trovato un titolo per la prossima puntata, però alla puntata odierna io la ringrazio, grazie molte per essere stato con noi.
Sono io che ringrazio voi dell'ospitalità.
Grazie tante. Allora quindi ringraziamo ancora una volta l'avvocato nonché professore di diritto privato all'Università di Cassino, Stefano Cherti, e noi quindi ci risentiamo ovviamente sempre qui all'interno della nostra rubrica Parola al Popolo sul sito di Radio Udicon.